tantissimo, gli do la parola. Questo è il nostro secondo passo importante e prezioso dentro questo anno in cui siamo concentrati sulla nostra storia, 50 anni, tanti preti belli e suore belle sono passati, li abbiamo visti, altri li vedremo. Il prossimo è Don Andrea Meschi, o padre Andrea Meschi, che verrà qui il 30 e il 31 di gennaio. Però noi iniziamo già come a buttare il naso al di là dell'ostacolo, vedere un po' il futuro. Il futuro appunto è tratteggiato da questa intuizione. Dopo un anno di concentrazione sulla nostra storia, un tempo in cui vogliamo imparare da tutto e da tutti. Adesso non sto a rifare tutto il discorso sulla bellezza dell'imparare dagli altri, però siamo in questo orizzonte. Il titolo della serata di oggi con Don Lorenzo, che già conosciamo, comunque mio caro amico, e c'è questo giochino, io lo chiamo nipote e lui mi chiama zio. Spiego, quando ero a fare il dottorato, anche lui faceva il dottorato, io ero un po' âgé rispetto alla media degli anni, e allora ecco il soprannome mio zio e lui nipote, questo qui, tanto siamo tra noi in privato, ma anche questa è registrazione. Non si può più parlare in questa parrocchia. Dunque, caro amico, appunto docente di teologia delle religioni, docente in seminario, personaggio di grande fama, e discuterà la sua tesi di dottorato il 3 di maggio a Washington, direttamente in inglese, poi gli facciamo un applauso, una preghiera alla fine, soprattutto una preghiera del 3 di maggio, uno dei rosari, vediamo di farlo indirizzato per la tua discussione a Washington. Dunque, dicevo, il titolo della serata è: cosa può insegnarci la preghiera vissuta dalle persone e dalle comunità di religione non cattolica? C'è un termine importante qua, preghiera, perché io vorrei davvero l'anno prossimo concentrarmi soprattutto su questo aspetto, perché non possiamo fare tutto. Quindi già annuncio che il cammino dell'anno prossimo, in ascolto di altre esperienze, sarà soprattutto sul tema della preghiera, o della meditazione, o della riflessione, o del silenzio, perché le diverse scuole di pensiero, anche dentro il cristianesimo, hanno nomi diversi. E oggi facciamo come un primo passo. Allora, parlando con Don Lorenzo, abbiamo detto, poiché i pensieri, i mondi non cattolici sono mille, ma partiamo questa sera dal più difficile anche a livello emotivo, per cui Don Lorenzo si fermerà soprattutto sul mondo dell'Islam, che per tante ragioni immediatamente ci fa fare un sobbalzo, ma sarà poi lui a chiarificarci meglio questo orizzonte. Quindi è un cammino molto particolare, molto aperto, ed è un cammino nel quale ti ascoltiamo volentieri, però appunto se già ci specifichi questa cosa sui telefonini, ti ringraziamo.
Fai pure come vuoi.
Ovviamente buonasera a tutti, ovviamente il gioco dello zio l'ho cominciato io, perché lui dichiararsi âgé era un po' troppo difficile per lui, quindi ovviamente dopo è stato costretto a chiamarmi nipote. Comunque io ringrazio tanto il Don Dario, perché davvero mi dà sempre tanta fiducia e vengo volentieri, ecco, anche l'anno scorso mi ricordo alcune facce c'erano presenti, quindi mi ricordo dell'anno scorso, è stata proprio una bella esperienza. La questione del fulmine ve l'ho già raccontata in parte, l'anno scorso ho preso un fulmine e purtroppo questa cosa ha causato diversi problemi, ero sull'Himalaya, quindi diciamo che lo studio delle religioni è diventato non soltanto una questione intellettuale ma anche una questione proprio fisica, che mi ha segnato proprio a fondo. Mi hanno mandato al confine, prima o poi qualche sparo lo prendi al confine, ecco, questa è un po' la realtà. Quindi se potete tenermi spento il cellulare mi farete un gran piacere, perché purtroppo i neon, i wifi, tutti i microfoni, tutte queste realtà, i computer, io lavoro al computer tutto il giorno, voglio tenere il video lontano un chilometro perché sennò sto male, così. Però ecco, il messaggio è questo: state attenti, perché c'è gente che si ammala anche stando ore e ore al cellulare, soprattutto il wifi, che sono microonde, come se voi state nel forno a microonde tutto il giorno, uscite fuori come il pollo arrosto, quindi mi raccomando, attenzione, io sono già predisposto, ma anche voi rischiate, quindi i campi elettromagnetici curano da una parte, ma fanno anche malare dall'altra parte, quindi attenzione. Bene, chiusa questa parentesi. Allora, sulla questione... Così, partiamo dall'Islam. Se poi dopo siete interessati, le prossime volte, magari per i prossimi anni, potremo affrontare qualche altra tradizione religiosa. ovviamente con tutte le immagini, i suoni, gli orrori che vediamo in televisione, che vediamo sugli organi di informazione, l'impatto immediato che ci viene, insomma, il pensiero immediato che ci viene, Islam uguale terrore, uguale terrorismo, uguale politica in forma di religione, uguale fanatismo, tutto tranne che preghiera, meditazione e formazione spirituale. In realtà noi sappiamo che l'Islam è un percorso spirituale ormai, come dire, secolare, con una tradizione ricchissima, con tante forme, per cui non c'è un Islam, ci sono diversi Islam. Io questa sera parlerò soprattutto del mondo sunnita, ma farò anche accenni al mondo sciita. Ecco, un mondo di per sé spaccato, da tante divisioni interne, eppure, nonostante queste divisioni, un mondo che ancora oggi riesce, nonostante anche tutte le brutture che vediamo e che molte volte anche per questioni politiche, geopolitiche, ci rimbalzano immediatamente sui giornali, invece non parlano delle cose belle che avvengono nel mondo medio orientale piuttosto che nel mondo orientale, ecco, o in Africa, ma si parlano soltanto di cose brutte, orribili. Ecco, nonostante tutto questo, l'Islam riesce a essere capace, a mio parere almeno, di essere, come dire, un percorso veramente profondo e una sfida anche per certi versi, una sfida anche al nostro mondo cristiano, molte volte un po', come dire, che si sta arrabattando con una secolarizzazione galoppante. Io quest'anno ho celebrato il matrimonio di mio cugino in Brianza, sono brianzolo, ecco, la terra della promessa, per me la terra della promessa è la Brianza, per cui dopo Israele c'è la Brianza, però anche nella terra della promessa la secolarizzazione è arrivata. Quest'anno in quel paese era il secondo matrimonio in chiesa che si celebrava ed era il mese di settembre. Pensate voi, ormai non ci sono più matrimoni, se non ci sono più matrimoni, magari i battesimi ci sono ancora, perché però stiamo andando verso l'insignificanza. Poi, certo, un conto è l'insignificanza numerica, un conto è l'insignificanza di senso, però il mondo nostro sta cambiando in maniera radicale. Per cui da una parte ci sono espressioni di fondamentalismo sempre crescente, non soltanto nell'Islam, ma un po' in tutte le religioni, anche nel cristianesimo, pensate bene. E dall'altra però c'è questa secolarizzazione galoppante, sembrano un po', come già nobri fronte, la faccia di uno stesso fenomeno, è inquietante. E allora riscoprire la ricchezza spirituale di una tradizione come quella dell'Islam è, secondo me, prezioso per questo mondo. Perché? Perché dice che c'è ancora spazio per Dio in tanti popoli, nei cuori di tante persone. E poi perché, appunto, è una profonda, come dire, provocazione per noi cristiani un po' addormentati nella nostra, come dire, tradizione ormai millenaria, per riscoprire anche le radici della nostra fede e la bellezza della nostra fede. In modo particolare il tema della preghiera è il tema centrale per tutte le fedi, perché è la sorgente della spiritualità. Uno per imparare a pregare deve passare, come dire, anni e anni di formazione, quindi la preghiera per certi versi è un traguardo, ma per imparare a pregare uno deve pregare, e quindi la preghiera è anche il metodo per arrivare a questo traguardo. E poi in tutte le religioni c'è questa ambivalenza della preghiera: la preghiera è qualcosa che si impara, che si raggiunge, ma allo stesso tempo la preghiera è il mezzo attraverso cui si arriva alla meta. E dunque capire come i musulmani declinano concretamente questa idea della preghiera come cammino, ascesa verso Dio, e allo stesso tempo preghiera come mezzo anche per riuscire a vivere secondo la volontà di Dio, è secondo me molto affascinante. Allora non posso se non cominciare questa introduzione alla preghiera islamica con la sura per eccellenza. Voi sapete che il Corano, questo libro rivelato a Mohammed, è un libro che si costituisce di 114 capitoli organizzati più o meno secondo il criterio della lunghezza, e come cappello introduttivo di questo libro, che è un libro complesso, serio ma molto affascinante e che meriterebbe di essere conosciuto con profonda attenzione, ecco, all'ingresso, come una sorta di overture solenne ma allo stesso tempo abbastanza incisiva e semplice, c'è questa famosissima sura aprente. La parola in arabo è al-fatiha, cioè la stessa radice della chiave miftah, cioè quella che apre lo scrigno del tesoro della rivelazione coranica. E questa sura è non semplicemente un capitolo del, come potrebbe essere il capitolo della nostra Bibbia o del Vangelo, ma un po' come il Padre Nostro, che noi l'abbiamo un po' riorganizzato in base a quello che i Vangeli sinottici ci dicono. Ecco, la Sura apprende è diventata la preghiera per eccellenza. Quindi in qualsiasi momento un musulmano prega, preghi, ecco, usando il congiuntivo, ogni tanto serve usare il congiuntivo, ecco, molto spesso, quasi sempre, c'è questa Sura di mezzo, che è appunto la Sura apprende. Su questa Sura sono stati scritti, non dico biblioteche, ma quasi intere, perché essendo stata posta all'inizio e andando contro un po' il criterio organizzativo redazionale del testo definitivo del Corano, per cui, come vi dicevo prima, il Corano è stato organizzato più o meno secondo il criterio della lunghezza, cioè le sure, i capitoli più consistenti, più grossi, erano stati messi all'inizio, i capitoli più esigui per quanto riguarda la lunghezza dei versetti sono stati posti alla fine. Ecco, come eccezione proprio la Sura al-Fatiha, cioè quella aprente, che sono pochissimi versetti, è stata messa proprio all'inizio, per dire che ha una sua funzione del tutto particolare, cioè non segue il cammino redazionale degli altri capitoli, ma è anticipata perché in certo senso, ecco, qui i mistici, gli interpreti tradizionali hanno cercato di vedere condensato tutto il messaggio del Corano in pochi versetti, appunto nei versetti di questa Sura. Per cui ci sono interpretazioni più letterali, più storiche, più teologiche, apologetiche, eccetera, eccetera, ma anche interpretazioni di carattere più mistico. In ogni caso, la Sura di per sé dice cose piuttosto semplici, adesso la sentiamo almeno nella traduzione. Ecco, guardate bene che il Corano in teoria si legge in arabo e si studia in arabo. Tutto ciò che è tradotto è ritenuto dal vero musulmano non come il Corano, ma come il significato del Corano. Cioè, anche per una questione, come dire, di misericordia nei confronti dei popoli che non nascono nel mondo arabo, e siccome la rivelazione coranica è di per sé una rivelazione araba, nel concetto di fondo e nella forma, ecco, per arrivare a conoscere la testimonianza di fede racchiusa nel Corano bisogna conoscere l'arabo, però si accetta che il Corano possa essere tradotto proprio per aiutare le persone che vivono in aree non arabofone ad approcciare almeno inizialmente la scrittura, ma un buon musulmano deve imparare l'arabo e qualche volta, quasi sempre, deve imparare anche il Corano a memoria, proprio perché deve saperlo recitare e cantillare. Tanto è vero che durante la preghiera di cui adesso vi parlerò, la preghiera canonica, che voi sapete almeno 5 volte al giorno, ecco, è come dire, raccomandato anche la preghiera alla memoria di alcune sure, oltre alla sura principale di cui adesso vi leggerò, al-Fatiha, anche altre sure che uno può scegliere come gesto di amore nei confronti di Dio, per cui è anche come gesto di meditazione, no? Richiamare all'orecchio, alla memoria e al cuore alcune pagine del Sacro Corano. Ecco, così recita il significato di questa prima sura aprente. Ovviamente ogni sura si apre con questa invocazione, Bismillahirrahmanirrahim, che vuol dire nel nome del misericordioso misericorde, cioè qui la traduzione è un po' difficile perché è sostanzialmente la stessa radice che abbiamo anche in ebraico, per esempio nel Salmo 50, quando Davide, dopo aver fatto uccidere Uria in una maniera truffaldina, non so se vi ricordate che se la fa con la Bezzalea, poi a un certo punto combina il doppio fardaccio, perché ora deve avercela fatta con Bezzalea, la mette pure incinta, cosa succede? Come far fuori questa situazione? È imbarazzantissima, dice all'amico condottiero Uria, insomma ragazzo, adesso che sei a casa dalle campagne militari stai pure da tua moglie, ma rilassati pure, fai quello che devi, eccetera eccetera, ma lui ligio fino in fondo assolutamente non cede e quindi non si lascia trasportare dalla passione e rimane anzi fuori dalla sua casa, insomma glielo fa capire in tutti i modi, vai e cerca di godere di tua moglie, ma Uria proprio fino a fine, cioè meglio di un seminarista, ecco, non cede, ecco. E allora a un certo punto l'unica soluzione che gli rimane è quello di chiedere al suo comandante di metterlo in prima fila nella battaglia, così che venga fatto fuori. Capite che il re Davide, santo, santissimo re Davide, però ha combinato questo guaio, questo fattaccio. A un certo punto il profeta gli fa, con uno stratagemma, gli fa capire che Dio è piuttosto arrabbiato per questo fatto, e a un certo punto il figlio che avrà da Bezzabea morirà, e Davide si prostrerà per giorni e giorni, si ricopre di sacco, si cosparge il capo di cenere per impetrare da Dio la guarigione e la salvezza di questo bimbo, ma non la ottiene, e alla fine pronuncerà il famoso Salmo 50: pietà, o Dio, nella tua misericordia. E quella parola così centrale anche per quest'anno del giubileo della misericordia, è proprio questa radice stessa che troviamo anche in arabo, che significa viscere materne di misericordia. Per cui anche per il Corano e per l'arabo, per il mondo musulmano, Dio ha delle viscere materne di misericordia, colui che è misericordioso proprio. Quindi c'è questa comunanza da riscoprire. Purtroppo molte volte quando sentiamo nominare il nome di Allah pensiamo subito Dio, si fanno esplodere, no? Allah vuol dire Dio, per cui lo usano anche i cristiani che parlano in arabo, lo usano tranne quelli egiziani che per evitare confusioni con i musulmani parlano di Rab, cioè di Signore, ma il cristiano medio orientale medio dice Allah, ok? Quindi e di per sé non è una parolaccia, e anche Allahu Akbar non è una parolaccia, vuol dire Dio è più grande, il più grande, lo diceva anche Sant'Anselmo, quindi non penso che ci sia da aver paura se uno dice Allahu Akbar, perché certo la cosa problematica è che se uno dice Allahu Akbar e poi si fa esplodere, questo è proprio la contraddizione in termini. Va bene, purtroppo ahimè il nostro è un mondo veramente complicato e tragico. Comunque tutto ciò è nato semplicemente dall'inizio, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, che vuol dire nel nome di Dio, misericordioso, misericorde. Lode a Dio, Signore dei mondi. Lode a Dio, Signore dei mondi, misericordioso e misericorde, sovrano del giorno della retribuzione. Qui già si intravede una forte marcatura apocalittica che si intravede in tutto il Corano. È un testo profondamente apocalittico, dove il giudizio incombe, e per cui c'è un forte richiamo etico a tutti, proprio perché Dio è colui che vede, che sa che quello che viene fatto sia di bene che di male. E questa idea della retribuzione, del giorno della retribuzione, è molto forte anche nella preghiera. Poi ve lo dirò concretamente, c'è un gesto rituale nella preghiera musulmana canonica che viene fatto molto curioso, che ci dice proprio l'idea che il musulmano è molto compunto da questo pensiero, che noi siamo di fronte allo sguardo di Dio sia nel bene che nel male. Sovrano del giorno della retribuzione, te adoriamo, te invochiamo, guidaci sulla retta via. Ecco, l'idea della via, del cammino, è molto forte, tanto è vero che per esempio la parola sharia, che è la legge musulmana, indica in fondo, nella radice, l'idea, noi anche qui quando sentiamo la sharia, oddio, ci vogliono mettere tutti il velo, ci vogliono nascondere la faccia, invece di per sé la sharia è l'idea che ci sta a fondo, alcuni hanno commentato in questo modo, è un po' come la via tracciata nel deserto per arrivare dove c'è l'acqua. Se tu non sai la via, se la via non è tracciata, non puoi abbeverarti, nel deserto crepi. Questa è la legge musulmana, è un'ortoprassi, cioè sapere come tu devi comportarti per riuscire a vivere, e non semplicemente a vivere, a nutrirti, a sostenerti, a stare vivo, perché il deserto, che è una bella metafora dell'esistenza, incombe con tutte le sue pene, no? Il calore, la paura degli assalti, il sole cocente, eccetera, eccetera. Quindi è un'immagine tipicamente medio orientale del deserto come cammino, ma appunto la legge come un sentiero tracciato nel nulla del deserto, che ti dà una direzione verso la salvezza, che è costituita appunto dall'acqua, dono del cielo. Guidaci sulla retta via, la via di quelli che hai beneficato, non di quelli che sono nella tua collera, né di quelli che si sviano. Ecco, poi ci sono diverse interpretazioni, alcuni Corani commentati da interpreti piuttosto fondamentalisti fanno la nota a piè di pagina anche in Italia, vi potrei anche citare la fonte, anche in Italia mettono a nota a piè di pagina quelli che sviano, uguale ebrei e cristiani, ok? Però questa è un'interpretazione, il Corano non dice assolutamente questa cosa, ci sono pagine dove se la prende con gli ebrei per alcuni motivi concreti, con alcuni ebrei che non hanno aiutato Mohammed in un certo determinato periodo, e se la prende con alcuni cristiani, ma non di per sé con i cristiani e con gli ebrei, ci sono pagine di polemica interreligiosa, apologetica, come io posso discutere con i protestanti, con gli ortodossi, ma non è che c'è un discorso né razzista né soprattutto come dire, fondamentalista a tal punto da dire dove ci sono cristiani e ebrei c'è il demonio, assolutamente no. Il Corano è sempre molto complesso nell'approccio con altre realtà religiose, quindi ecco, questa sura ho voluto leggerla perché è, diciamo, quella che cadenza un po' il ritmo della preghiera musulmana. E ovviamente io non consiglio a nessuno di voi di alzarvi la mattina e di cominciare la mattina con la sura al-Fatiha, però a dire la verità non dite niente di bestemmia, cioè non è una bestemmia se voi pregate questa preghiera, perché certamente non c'è una visione né cristologica né trinitaria, quindi noi cristiani avremo qualcosa da dire in più rispetto al volto del Dio misericorde e misericordioso, no? Noi cristiani siamo tenuti ad argomentare in che senso Dio e in che forma cristomorfismo, qui il nostro dottore sa qualcosa, potrebbe dirci qualcosa, in che forma appunto questo Dio misericorde è apparso e ha vissuto nel mondo, e quindi noi avremo tante cose in più da dire, però di per sé questa è una preghiera bellissima, una preghiera bellissima che secondo me valeva la pena ascoltare almeno all'inizio di questo nostro cammino. Quindi adesso allacciate le cinture di sicurezza perché il cammino è ampio, è un cammino nel deserto, spero che troviate un po' di acqua, e soprattutto in questo cammino fatto di pietre, mi ha detto che ero fatto di pietre,
prima pietra, seconda pietra,
spero di non essere un mattone, va bene? Allora, scandirei la riflessione secondo questi 5 punti. Allora, il primo punto è l'adhan, che è la chiamata alla preghiera fatta dal muadzin, che tradotto in italiano è muezzin, o il muezzino. La seconda è la preghiera in moschea e anche come è costituita la moschea. Capire com'è strutturata la moschea dice già una sorta di visione del mondo, o almeno di visione teologica, perché noi sappiamo benissimo, anche le chiese architettonicamente riproducono un universo religioso, no? Per esempio anche nel mondo bizantino la cupola è sempre immagine del cosmo, e non è un caso che il Cristo Pantocrator molte volte è, cioè, colui che tiene in mano il tutto, che è il tutto potente, che è il creatore di tutte le cose e il sostenitore di tutte le cose, sia proprio dove c'è la rappresentazione del cosmo, no? Che è appunto la cupola. La stessa cosa la moschea, ci sono riferimenti cosmologici importanti e comunque una visione del mondo incarnata, per certi versi, fatta pietra, e quindi è interessante ragionarci sopra. Terzo punto è la preghiera canonica della Salat, ok? O Sala. La cosa drammatica è che l'attentatore belga francese si chiamava proprio Sala, però più che una preghiera ha innalzato purtroppo, ecco, urla tragiche, perché purtroppo ha portato sofferenza e morte e distruzione attorno a sé. Poi ci sarebbe tutto il tema bellissimo, meriterebbe solo una serata, quella del pellegrinaggio, Hajj, una volta alla Mecca, dove c'è tutta prevista una sorta di liturgia che è molto 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 affascinante e piena di spiritualità da riscoprire. E infine la preghiera sufi, cioè la preghiera un po' mistica. Quindi adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Poi se vi vedo che state annegando, alzate la pinna e magari mi fermo. Va bene? Per adesso ci siete? Non troppo entusiasmo, ragazzi. Va bene, allora cominciamo con l'adhan. In cosa consiste l'adhan? Adesso io lo metto un po' a sorridere, ma io da grande voglio fare il muezzin, perché l'idea che tutti ti ascoltano mentre tu canti e nessuno ti dice ma taci come succede in seminario, la cosa mi intriga molto, per cui, cioè, uno va in piedi, va in cima ad una bella torre, si mette a sbragiare come un dannato e vabbè, e tutti sono contenti, perché più o meno, perché sono appunto, è un richiamo importante e anche affascinante. Ecco, il mio primo contatto con una Adhan, cioè con un richiamo alla preghiera, è stato in India, poi l'ho ascoltato anche in Israele ed è lì che forse ho avuto, in India sarà che avevo appena preso il fulmine, ma ecco, mi dava un'impressione veramente di qualche cosa di strano, quasi nemico, quasi straniero, proprio lontano dal mio modo di pensare, di sentire. E anche la stessa sensazione l'ho provata un po' in Terra Santa, quando a Nazareth, voi sapete che la zona di Nazareth è molto musulmana, quindi cioè, ci sono pochi cristiani in quella zona, ecco, al tramonto si alternavano e si sovrapponevano le voci dei vari muezzin, no? E ovviamente c'è, come ogni buona parrocchia che si meriti, adesso non, nessuno più crede nel suono delle campane, se suonano le campane ti sparano, ecco, va bene. Però adesso, cioè un tempo, la parrocchia migliore scampanava nel modo migliore, no? C'era una sorta di gara tra le campane, tra i campanili. La stessa cosa tra i muezzin, cioè c'è la gara tra chi canta meglio, perché è un onore poter cantare l'invito alla preghiera. Allora, questa sensazione che ho provato a Nazareth, proprio vicino alla Basilica della Natività, proprio di un canto primordiale che parla alle viscere, proprio alle viscere della persona, non semplicemente alla mente, come un canto che nasce dal profondo dell'essere, non un canto pop, ecco, a cui se ne siamo abituati, come se fosse un linguaggio atavico che abbiamo dimenticato, ma che è ancora dentro nel nostro DNA più profondo, no? E questa cosa un po' mi ha molto impressionato, perché vedevo che nonostante che la città andasse avanti con la sua frenesia, no? E il suo caos, perché lì siamo proprio nel caos totale, c'era un'idea quasi di, come dire, di, non lo so, di sospensione, ecco, permettetemi questa immagine un po' poetica, però di sospensione, almeno nel mio cuore, cioè qualcosa che mi ha catturato nel profondo. La stessa cosa poi ho vissuto a Gerusalemme e anche in Marocco. In Marocco, dove a dir la verità io abitavo proprio, mentre studiavo lì, abitavo proprio di fianco alla moschea, e vi dico la verità, le prime volte che c'era l'adhan, cioè l'invito alla preghiera, prima dell'alba, non ero proprio così felice di sentire questo urlo nella notte, ecco. Però lentamente, a parte che era il canto più appassionato, forse perché cioè era un canto che costava, alcuni mettono sul disco registrato, molti ancora invece lo fanno con il microfono, lo cantano, per cui per un muezzin alzarsi prima dell'alba e essere il tono, non semplicemente musicale ma spirituale, della giornata di tutta la popolazione, è un onore grandissimo, soprattutto pronunciare quelle parole che adesso vi dirò. Ecco, ma lì quel canto che faceva prima dell'alba era particolarmente sentito, appassionato, quasi come se il sacrificio dell'alzarsi prima fosse veramente, come dire, rivestito dall'amore e dalla passione nei confronti del Signore. Allora, all'inizio ero un po', come dire, alterato da questo, da essere svegliato a quell'ora. Poi mi è venuta in mente quella famosa frase del Salmo, un canto mi ritorna nella notte. E quello è diventato la chiave di lettura per me per riuscire a capire la bellezza di quel gesto liturgico del chiamare la gente attraverso il canto. E il canto non è un canto sbraitato, è un canto cantillato, nel senso che è parola fatta musica e musica che si fa parola. È un po' come il nostro canto gregoriano, dove l'equilibrio tra parola e musica è molto sottile, no? Non è mai slabrato verso l'uno o verso l'altro. L'espressione musicale è tutta a servizio della parola e non è semplicemente a servizio delle idee che passano in testa all'interprete. Tutto è caricato in funzione della bellezza e anche della passione nei confronti di questa parola che viene pronunciata. Ecco, il senso del suono è importantissimo. Io richiamo alla memoria due pagine letterarie che secondo me possono farci capire il senso profondo di questa immagine del suono. Non so se avete mai letto, non tanto, io come sono appassionato come il mio zio di Tolkien, avete mai letto il Silmarillion, che è l'altra... Qui, e non solo il Silmarillion, ma anche Lewis, nelle Cronache di Narnia, per chi l'avesse letto, ecco, presenta la creazione come fatta da un canto. Ecco, anche nell'induismo c'è quest'idea che tutto viene da un suono primordiale, e la musica è, anche per noi, una sorta di segreto, perché è il linguaggio segreto degli angeli, è il linguaggio delle sfere, diceva Platone, no? Anche le sfere hanno un suono, e questa idea del suono, delle sfere, è presente anche nella filosofia araba, nella filosofia persiana, per esempio Ibn Sina, cioè Avicenna, eccetera eccetera. Cioè il suono ha un valore cosmologico religioso fondamentale, Per questo che probabilmente, senza sapere tutte queste cose, la prima volta che ho sentito questo canto, subito ho percepito che non si trattava di un canto qualsiasi, ma come una sorta di ripercussione del canto cosmologico, messo in musica a servizio della parola di Dio, almeno di quello che loro ritengono essere la parola di Dio. Quindi questo mi sembra essere un messaggio molto forte da lanciare. Quindi l'Adhan come un invito alla preghiera per i musulmani, ma un invito alla preghiera anche per le minoranze che vivono negli ambienti musulmani, proprio perché è un invito comunque per tutti a riguardarsi dentro e a offrire la propria giornata, il proprio canto, il proprio lavoro, il proprio sforzo a Dio. Ecco, come vi dicevo prima, io mi soffermerò soprattutto sul mondo sunnita piuttosto che sciita, però già adesso vi dico alcune differenze. Ecco, nell'Adhan, cioè nell'aspetto rituale di questo richiamo alla preghiera, il sunnismo ha questa struttura. All'inizio viene urlato per quattro volte Allahu Akbar, cioè Allah è il più grande, e subito dopo c'è la formula cosiddetta della shahada, cioè della testimonianza di fede. Se uno dice questa formula con coscienza di fronte a due testimoni, diventa musulmano. Quindi io oggi sono davanti a quanti testimoni? Attenzione, però non lo dico con coscienza, quindi però ve lo dico che oggi non diventerò musulmano per voi, però vi faccio sentire almeno il suono. Ashhadu an la ilaha illa Allah, e però questa cosa viene cantillata, dove lo faccio perché mi imbarazzo. No, perché se no
fai il timido.
No, perché se lo sente qualcuno mi toglie la licenza.
Speriamo di no.
Che vuol dire? Attenzione, su questa prima frase noi condividiamo perfettamente, a livello teologico. Testimonio, annuncio che non c'è Dio al di fuori di Allah, cioè di Dio con la D maiuscola. L'etimologia della parola Allah è un po' controversa, però sembra che come base ci sia l'articolo di terza persona singolare, il lui con la L maiuscola, quindi testimonio che al di là di Dio non c'è altro Dio. E questa è una frase profondamente biblica come sua matrice. Voi sapete che nell'Antico Testamento uno dei problemi profondi, più reali, più sentiti è proprio il confronto tra la fede, il credo israelita nell'unico Dio, in Yahweh, colui che si rivela a Mosè prima del Sinai nel roveto ardente, e il confronto con l'idolatria, con il re delle altre nazioni, e che però seduce sempre purtroppo questo popolo di dura cervice. E la seconda parte della testimonianza musulmana è testimonio che Muhammad è il messaggero di Allah. Ashhadu an la Muhammad Rasulullah, cioè Maometto è messaggero di Dio. Ovviamente per noi questa parte è un po' problematica, perché per noi ci sarebbe del lavoro da fare per riuscire a capire questa cosa, e quindi evitiamo, andiamo avanti. Bene, la cosa bella però è che subito dopo c'è l'invito alla preghiera, e allora si dice affrettatevi alla preghiera, affrettatevi al benessere, proprio perché il benessere è il frutto della preghiera. E c'è questa idea bellissima, quindi venite nella moschea, o comunque affrettatevi a pregare da soli con il vostro tappetino, eccetera, eccetera, perché il frutto della preghiera è il benessere. Pregare è meglio di dormire, questo ovviamente avviene soltanto alla mattina, questo viene cantato, pregare è meglio che dormire. E poi si ripete per due volte Allahu Akbar, cioè Allah è il grande, il più grande, e poi si ripete, visto che se uno non se lo ricorda, La ilaha illa Allah, cioè non c'è Dio al di fuori di Dio. Questa è la struttura dell'Adhan, vedete, una struttura molto semplice, ritualizzata ormai, per cui ci sono un numero fisso, poi a seconda delle scuole giuridiche ci sono alcune variazioni, però ci sono un numero fisso di ripetizioni. 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Quindi più o meno quasi tutto nel mondo islamico c'è questa attenzione alla ripetizione precisa del numero delle volte delle diverse frasi che vengono pronunciate. Invece nel mondo sciita, che voi sapete che è un mondo che si è separato o comunque ha percorso un cammino differente dal resto del mondo sunnita, qualcun altro dice invece che sono i sunniti che si sono separati, eccetera eccetera, a causa soprattutto della dell'eredità, in modo particolare del califfato, di cui oggi si fa tanto parlare, nel senso che la parola califa significa colui che fa le veci, nel Corano il califa di Dio è l'uomo sulla terra, e il califa di Mohammed, cioè colui che prende le veci, che porta avanti la missione di Mohammed, lui li ha scelti tra i suoi più grandi amici, tra i suoi discepoli della prima ora, però tra i quattro discepoli ben guidati, califi ben guidati, Rashidun, dice la tradizione, almeno quella sciita, ma anche i sunniti lo accettano per certi versi, Mohammed aveva indicato il suo genero Ali, che aveva sposato Fatima, la figlia prediletta di Mohammed. Solo che a un certo punto, già dopo il secondo califo, cominciano i primi screzi, eccetera, eccetera, e insomma c'è un usurpatore al trono, c'è una lotta interna e i due mondi si dividono sostanzialmente. Ecco, la faccio breve per dirvi in soldoni come avviene. Quella divisione poi causerà un allontanamento delle due comunità, per cui assumeranno anche pensieri teologici e tradizioni molto differenti, anche in base ai territori in cui si espanderanno. Oggi noi sappiamo che lo sciismo duodecimano è tipico dell'area persiana, per cui gli sciiti per eccellenza sono i persiani, ma in passato non è sempre stato così. Per esempio la dinastia dei Fatimidi, che aveva conquistato l'Egitto e anche erano arrivati in Sicilia, quindi ci riguarda in maniera diretta, erano sciiti di costituzione. Poi il mondo egiziano, per sovvolgimenti di popoli eccetera eccetera, è ritornato, è diventato comunque sunnita, almeno per sua maggioranza. Ecco, questi sono due mondi, e ovviamente nella testimonianza alla preghiera, nella chiamata alla preghiera, il riferimento ad Ali, colui che è la pietra d'inciampo, nel senso che è il vero califfo per gli sciiti, invece non è stato riconosciuto, comunque non è stato accettato dai sunniti. Ecco, il riferimento a Ali entra nella chiamata alla preghiera sciita, per cui dicono, testimonio che Ali è il vicario di Allah. E alla fine dicono anche, affrettatevi a fare l'azione migliore. Ecco, però la struttura più o meno è molto simile. A me piace molto questa idea dell'affrettarsi, perché è molto mariana per certi versi. Voi sapete che Maria, quando riceve l'annuncio dall'angelo, si affretta, si dice nel Vangelo, per andare ad aiutare la cugina Elisabetta. Ecco, quando uno sa che deve fare qualche cosa di bello e c'è di mezzo Dio, e che Dio ci ha messo una sua promessa, allora si affretta. E allora penso che sia una fretta piena, non carica d'ansia, ma carica di promessa, appunto. E la promessa che viene già annunciata in questo annuncio della preghiera è proprio il benessere, lo stare bene, l'essere in pace con Dio. La parola Islam significa sottomissione, ma nella radice stessa della parola Islam c'è la parola Salam, cioè pace, shalom in ebraico. Quindi il frutto della sottomissione, del sottomettersi a Dio, è appunto la pace interiore, per cui non c'è frutto migliore che la pace interiore. Io penso che anche questo sia un messaggio per l'uomo contemporaneo molto importante, no? Noi cristiani abbiamo tanto da dire su questa cosa, lo diciamo tutte le volte nella messa, no? Sono venuto a portare la pace, lo diciamo anche nella preghiera eucaristica, le parole di Gesù, proprio che sono le parole che il Vangelo di Giovanni mette in bocca a Gesù nella preghiera finale, nella preghiera prima di essere messo in croce. Quindi la pace come dono del risorto, anche è molto importante questa cosa, e come frutto della preghiera. Certamente non ci sono questi accenni cristologici nella preghiera musulmana, però abbiamo questa sorta di terreno comune su cui lavorare. La pace come frutto dell'incontro con Dio e come frutto della preghiera, questo certamente sì. Allora, fin qua ci siete? Sono chiaro? Andiamo avanti? Bene. Allora, il luogo per eccellenza della preghiera ovviamente è la moschea, però non è di per sé richiesto che uno faccia la sua preghiera canonica nella moschea, ma è strettamente invitato, nel senso che se uno lo fa nella moschea questo ha più merito, certamente. Però sicuramente il giorno del venerdì è il giorno deputato della preghiera ed è il giorno dove tutta la comunità si raccoglie in preghiera nella moschea. Questo è molto molto importante per i musulmani. Perché? Perché già dalla posizione della loro preghiera viene enunciata in maniera indiretta un'idea teologica fondamentale. E cioè, se voi entrate in una moschea, la moschea ormai adesso ci sono tappeti che hanno le righe, proprio per organizzare con criterio geometrico la comunità in preghiera. E qui ci sono delle cose un po', come dire, abbastanza interessanti, intriganti. Voi sapete che le donne stanno tutte dietro agli uomini, ovviamente perché c'è l'idea un po' patriarcale, che se le donne stanno davanti e tutti si inchinano, l'uomo invece che pensare a Dio pensa come dire, alle belle forme delle donne, come se le donne non avessero il peccato originale, ma questo ovviamente è in linea con il pensiero musulmano, dove nel pensiero musulmano non c'è il peccato originale, quindi probabilmente loro pensano che le donne non guardano gli uomini, ma invece io penso che anche le donne guardano gli uomini, ma non è questo l'argomento della serata. Va bene, in ogni caso, al di là di questi riferimenti un po' stupidini, c'è un'idea di organizzazione estrema, cioè la preghiera nella moschea rappresenta l'idea di società che l'Islam propugna, cioè una società dove tutti di fronte a Dio sono uguali, di pari dignità, non c'è differenza tra uomo e donna per quanto riguarda la dignità, c'è una differenza per quanto riguarda la funzione sociale, anzitutto la funzione familiare, nel senso che ogni sesso ha le sue, ha i suoi ambiti e ha le sue funzioni. Qui, se poi dopo volete fare delle domande, si può approfondire, però per dirla in breve, la donna è regina della casa, appena esce al di fuori del circolo della casa, e tenete conto che non è come nel mondo greco, dove la donna in casa era segregata nel gineceo, cioè c'era un ambito apposta per le donne, l'uomo era comunque padrone anche in casa. No, la donna nel mondo medio orientale è l'economa della famiglia e ha, in teoria, poi dopo ci sono degli abusi e dei soprusi, purtroppo, soprattutto quando si arriva nel mondo occidentale dove si scardinano tutti i riferimenti culturali, ci sono forme di chiusura, di segregazione, di paura di incontro con il mondo, eccetera, eccetera, e succedono i disastri, ok? Però, e violenze, abusi, soprusi, eccetera, eccetera. Però, di per sé, a livello di pensiero, il rapporto tra uomo e donna è cadenzato in questo modo, cioè la donna è il padrone a casa, ok? E l'uomo sta abbastanza schiscio in teoria a casa, perché poi la donna ha una sua autonomia anche economica, nel senso che questa è garantita da un contratto familiare per cui c'è la dote e fino a un certo punto l'uomo può, la donna ha dei diritti, eccetera eccetera, la donna ha anche il protettore che può essere il padre, il fratello, il cugino che garantisce che i diritti della donna vengano mantenuti, eccetera eccetera. Purtroppo, vi ripeto, quando si arriva in un paese occidentale si scardinano tutti questi sistemi tradizionali che sono un po' come i bilancini che tengono l'equilibrio della famiglia, e invece l'uomo è padrone fuori, per cui la donna quando si trova fuori deve essere custodita. Allora la questione del velo, poi qua ci sarebbe tutto da ragionare, quale velo, quale tradizionale, quale un abuso, eccetera eccetera, va bene. Però il mio messaggio di fondo era questo, cioè che anche nell'organizzazione della preghiera, un po' come avveniva da noi un tempo, cioè le donne da una parte e gli uomini dall'altra, la stessa cosa è immagine di una certa idea di società, anche così come viene gestito lo spazio nella moschea stessa. La moschea allora ha questa grande aula di preghiera, però prima di entrare nell'aula della preghiera vera e propria uno deve accedere al cortile dove di solito sono presenti delle vasche lustrali per l'abluzione, perché uno deve essere in stato di purità rituale. Anche qui bisognerebbe perdere tanto tempo, perché il concetto di purità rituale che ha fatto ragionare tanti antropologi, tanti studiosi delle religioni, eccetera, eccetera, non è, come molte volte viene, come dire, un po' democraticamente pubblicizzata come una sorta di pruderie un po' igienico-sanitaria. No, è un concetto teologico molto complesso e dietro c'è una visione di cosmologia anche, per cui ci sarebbe tanto da ragionarci sopra. Allora, ci sono, in soldoni, ci sono delle condizioni umane che di solito sono legate ai limiti dell'essere umano, come quando l'uomo è a contatto con il suo limite, per esempio urinare, defecare, appunto il ciclo mestruale, femminile, eccetera, eccetera, tutte le, ecco. Quando l'uomo è a contatto con il suo limite connaturato, ecco, entra in uno stato di sorta di impurità, cioè che lo rende inabile a vivere la preghiera fino in fondo nello stato in cui dovrebbe essere, ok? Quindi deve performare una serie di azioni che lo portano allo stato di purità, cioè lo preparano a questo incontro con Dio. Ecco, tracce di questo meccanismo di pensiero ce l'avevamo anche noi fino a poco tempo fa, quando c'era la famosa preghiera, per esempio, sulla madre nel battesimo, sulla madre che aveva partorito, perché, esatto, la purificazione della madre. E ancora oggi le chiese orientali che vivono in quel mondo segnato profondamente, cioè sono cose che nel Levitico ci sono, quindi chiediamo anche nella Bibbia, e che anche gli ebrei ortodossi seguono per certi versi. Ecco, le chiese orientali ancora oggi trovi, per esempio, sono stato in Etiopia, trovi fuori il cartello: se le donne hanno avuto il loro ciclo non possono entrare in chiesa. Per cui, per farvi capire che è una mentalità anche qui atavica, antica, legata ad un concetto che anche qui non è sempre univoco, non è sempre semplice da spiegare, ma che probabilmente può essere inteso in questi termini. Ci sono eventi della creaturalità umana che portano l'uomo a essere a contatto con il mistero della sua debolezza, della sua creaturalità o della sua inconsistenza, per cui occorre performare alcuni atti in ordine per essere veramente pronti a incontrare Dio. Però non è, impurità non è necessariamente sporco, cioè non è sporco o mancanza di igiene oppure cattivo. Tu puoi essere buono, però puoi essere oggettivamente in uno stato di impurità. Quindi è una questione molto più complessa. Per esempio, la questione dell'igiene del corpo, la pulizia dell'abito e il luogo dove la si effettua sono aspetti considerati nella condizione di purità, ma non sono gli unici. Quindi l'aspetto dell'igiene è un aspetto tra i tanti, ma non è l'unica chiave di lettura che ci fa capire che cos'è la purità rituale. Bene. Allora, abbiamo questo grande quadriportico, questo grande cortile per le abluzioni, la sala principale della preghiera, dove troviamo almeno, oltre alla sala, almeno due grandi elementi, qualche volta mobili, fatti in legno, qualche volta architettonici, cioè in pietra. Questi due grandi elementi sono il mihrab e il minbar. Cosa sono il mihrab e il minbar? Sono due cose molto semplici. Cominciamo dal mihrab, che è sostanzialmente una nicchia, ok, che identifica la direzione, la qibla, si dice qibla in arabo, che è la direzione verso la Mecca. Allora, anche qui, questo ha un profondissimo significato, sia per l'Islam in quanto tale, che per i rapporti tra Islam, ebraismo e cristianesimo. Perché? E anche in senso generale, perché avere una direzione nella vita è sempre importante. Quando voi entrate e vedete la comunità musulmana in preghiera, vedete che è tutta direzionata verso un fulcro, che è appunto questa direzione identificata da questo simbolo molto semplice, che è appunto questa nicchia in direzione della Mecca. La cosa interessante è che la prima qibla, cioè la prima direzione che i musulmani avevano, non era verso la Mecca, ma era verso Al-Quds, cioè Gerusalemme, la Santa. E noi troviamo tracce di questa prassi, cioè di pregare nei confronti e nelle direzioni della città santa, la troviamo per esempio nel libro di Tobia. non so se ve lo ricordate, ma Tobia, che a un certo punto deve andare a ritrovare il parente lontano, in terra di Persiana sostanzialmente, no? Comincia questo grande viaggio con l'angelo che ancora non si è rivelato essere l'arcangelo Raffaele, ma a un certo punto c'è questo riferimento, essendo in terra lontana e lontana da Gerusalemme, c'è questo riferimento alla preghiera e si dice che si dirige verso Gerusalemme. Dunque era probabilmente, siccome Gerusalemme è la città santa, la città da cui si attende la salvezza, il ritorno del Messia, l'arrivo del Messia per certi versi, eccetera eccetera, quindi era una prassi già giudaica quella di rivolgersi verso la città di Gerusalemme. Perché la Mecca? Perché a un certo punto c'è una rottura, c'è una rottura che segna, in questo grande coacervo di riferimenti etnico-culturali e religiosi nel quale nasce questa intuizione originale che poi si rivelerà essere l'Islam, ecco, ma in questo coacervo di cristianesimo, ebraismo, paganesimo mischiato l'uno all'altro con tribù di varia natura, sincretiste, eccetera eccetera, ecco che Mohammed, soprattutto anche in seguito ad un conflitto considerevole con alcuni ebrei, rivolgerà il suo sguardo verso la Mecca. E la Mecca non è un luogo particolare, è un luogo qualsiasi, è un luogo particolare. Perché? Perché alla Mecca c'è la famosa Kaaba. Questo santuario della Kaaba, secondo alcune tradizioni, leggende antiche, che poi troviamo anche nel Corano, questo santuario era stato edificato da Abramo e Ismaele. Quindi questa è la concezione che ci sta dietro. C'è un riferimento abramitico, quindi si va oltre Gerusalemme. Perché? Perché a quel punto Gerusalemme, e qui c'è la polemica anche apologetica nei confronti sia dell'ebraismo che del cristianesimo, per certi versi l'Islam si pone come un ritorno alle origini che sia ebraismo che cristianesimo, pur essendone in continuità, però per certi versi hanno traviato. Il vero profeta, certo, è Abramo per certi versi, chiamato Hanif, cioè colui che è un po' un esempio religioso, il vero religioso, che poi è anche chiamato amico di Dio nella tradizione musulmana, ma il vero profeta per i musulmani, e qui un po' vi sconvolgo dalle vostre probabilmente precomprensioni, è Adamo, nel senso che è l'uomo in quanto tale che riceve nella sua creaturalità una rivelazione da Dio. E il problema che tutti i veri profeti non hanno fatto altro che portare avanti la rivelazione originaria fatta da Dio con il patto creaturale delle origini. Quello che fa Mohammed è una sorta di tirare indietro l'orologio delle lancette per riuscire a dire chi è il vero Gesù, al di là di quello che dicono i cristiani, e chi è il vero Davide e che cos'è la vera Torah. Perché il vero Vangelo, la vera Torah e il messaggio dei profeti sono veri quando ribadiscono e difendono il messaggio creaturale iniziale, e invece rischiano di essere adulterati, c'è questo concetto dell'adulterazione dei testi sacri, quando appunto divergono da questo messaggio originale. Ovviamente, ancora una volta ribadisco che nel pensiero musulmano ortodosso, se esiste, ecco, non c'è un concetto di peccato originale, c'è un concetto di peccato come deviazione dal cammino, ma l'uomo di per sé è creato come non peccatore, cioè non come segnato da una macchia originale. In questo sono un po' pelagiani per certi versi, per utilizzare dei concetti teologici. Quindi la direzione come messaggio fondamentale, avere una direzione nella vita e anche nella preghiera, e la direzione verso la Mecca come scarto, nascita di una identità religiosa autonoma rispetto a questo bacino giudaico-cristiano nel quale, e pagano, nel quale nasce l'Islam come movimento autonomo e di una sua concezione originale. E l'altro oggetto che troviamo nella moschea è il minbar, che è sostanzialmente il pulpito, che è quello che purtroppo vediamo dove al-Baghdadi, quel disgraziato che hanno messo a capo dell'ISIS, che vabbè, è falsa, cioè hanno preso il primo che se ne teneva un po' di più di Corano, l'ha messo su, ma l'ISIS di per sé nasce come movimento del tutto politico come derivazione del partito Ba'ath di Saddam Hussein, quindi con un'idea del tutto areligiosa, e quindi va bene. Comunque il luogo da cui viene proclamata la predica, ecco, il sermone, è proprio il Minbar, proprio perché c'è bisogno di leggere, riascoltare la parola e di reinterpretarla. Ma quello che viene più alla luce quando uno entra nella moschea e vede una comunità pregare è proprio la disposizione dei corpi, perché è altamente simbolica questa cosa. C'è una tradizione che dice che se voi vedete le persone non lasciano nessuno spazio l'uno tra l'altro, sono disposti tutti in riga e sono stretti l'uno all'altro, perché c'è una tradizione che secondo me è molto interessante, che dice che se lasci uno spazio tra te e tuo fratello di fianco, quello spazio può essere occupato dal demonio. Questa è una cosa bellissima, che dice come appunto il popolo musulmano si sente un corpo solo, soprattutto grazie alla preghiera, nel momento della preghiera, e la divisione tra i fratelli crea spazio nel quale si può insinuare il demonio, il tentatore. Questo mi sembra un messaggio di una freschezza molto bella, da ricordare, da recuperare, soprattutto in un mondo come il nostro, dove, ahimè, forse per noi preti la sofferenza è più grande perché la vediamo dall'altare. Ecco, non so, a Milano, ma io ho fatto il prete per 3 anni a Milano, vedevo che ognuno arrivava, si sedeva sulla sua panchettina, lontano da tutti, lo scambio della pace, salve, così, no, cioè per dire, nessun contatto fisico umano, cioè dove c'è l'idea privatistica, no? Uno entra e vabbè, insomma, sì, ce ne sono altri, ma insomma, la fede è qualcosa che riguarda me, te cosa vuoi? Poi è anche comprensibile, perché uno dopo una giornata intera di lavoro con gente che lo stressa, a casa, i bambini che uno, il marito che rompe le scale per andare a fare lo jogging, e questa roba qua, vabbè, uno non ne può più, ok? Però capite anche voi che l'idea di Eucaristia non è proprio quella, cioè non è quella l'idea che noi propugniamo, in cui noi crediamo, cioè è essere un corpo solo, no? Come il corpo di Cristo. A maggior ragione noi cristiani dovremmo testimoniare nella forma della nostra preghiera questa realtà e questa credenza. Ecco, io penso che in questo i musulmani siano di grande stimolo, almeno a livello di immagine. Bene. Ci siete?
Sì.
Non siete ancora morti sotto il peso delle mie parole pallose? No, tutto registrato, eh?
Anche pallose.
Sì. Bene. Allora, andiamo avanti, allora. Entriamo nel vivo della preghiera canonica. La preghiera canonica è... La preghiera canonica è predisposta, e qui è anche qui un'altra bella, un bellissimo messaggio, secondo principi cosmologici. Cioè, voi sapete che il calendario musulmano è un calendario lunare, vuol dire che segue i cicli della luna, per cui il Ramadan non capita mai l'anno dopo nello stesso momento in cui è capitato prima. Il calendario ebraico è lunisolare, per cui è un po' più organizzato, un po' più, come dire, è un po' più regolare di quello musulmano, ma quello musulmano è regolato dalla luna. E ovviamente questo popolo che ha ereditato la sapienza nello sguardo verso il cielo dei babilonesi, dei popoli mesopotamici, degli egiziani, poi anche degli indiani, è un popolo che ha fatto dello studio del cielo e dell'astronomia uno dei suoi, come dire, cavalli di battaglia, e ovviamente tutta la preghiera è scandita da tempi astronomici. In una location come quella del deserto, l'unica strada tracciata è quella delle stelle, cioè se non è tracciata per terra, è tracciata in cielo, e se uno non impara a scrutare il cielo, ad alzare il proprio naso e a vedere la direzione che le stelle indicano, si perde ed è morto nel deserto. Dunque, c'è una condizione necessaria, anche fisica necessaria, per cui questo popolo ha questa attitudine particolare nello studio degli astri. E tantissimi nomi delle stelle sono nomi ereditati dagli arabi. Le costellazioni le abbiamo prese dai greci soprattutto, ma i nomi delle stelle le abbiamo presi dagli arabi. Alcuni studi a più assurdi, particolari, impensabili, sono stati fatti dagli arabi in tutti i confini del mondo, degli imperi. Ho visto, ho frequentato un osservatorio astronomico medievale fatto a Samarcanda, in una collina, praticamente scavato dentro una montagna per uscire, una cosa impressionante, veramente impressionante. Erano dei geni architettonici e astronomici incredibili, questi arabi e questi musulmani, perché poi quella non è una zona araba, ma è una zona sotto l'influenza mongolo, turca e poi anche persiana. Va bene. Quindi questa visione cosmologica, secondo me, di per sé già è un insegnamento, soprattutto in un mondo come il nostro, se uno vive in città rischia di non accorgersi neanche se c'è la luna piena, se c'è la luna, la stella cometa, come in questi giorni c'era la stella Catalina che mi è piaciuta così tanto, o come in questi giorni adesso c'è una bellissima come si dice, no, oltre alla luna piena, alla mattina all'alba c'è una sequenza in come si chiama? Congiunzione astrale, sì. Tra 5 pianeti: Mercurio, Venere, Marte, Saturno e Giove, che sono nella stessa posizione. Lo ritroveremo, l'ultima volta è stato nel 2005, lo ritroveremo ancora in agosto e poi nel 2017 e poi chissà quando. Cioè, casualmente ognuno ha la sua orbita, ma si trovano uno in fila all'altro, proprio prima dell'alba. Ecco, in un mondo dove vince la luce elettrica, che mi fa tanto male, ovviamente non ci si ricorda più che c'è un cielo sopra di noi. E però il cielo, il contatto con il cielo è l'ABC di ogni spiritualità. Perché chi perde di vista il cielo perde di vista Dio e perde di vista la sua creaturalità. Se uno non alza il naso, guarda soltanto il suo ombelico, pensa soltanto alle sue misere cose, che poi sono più o meno pesanti, più o meno vere, ma se uno alza lo sguardo verso il cielo, impara a considerarsi anzitutto come un granello in mezzo ad un'immensità, eppure ricoperto dalla misericordia, dall'amore provvidenziale di Dio, e poi appunto capisce di essere una meraviglia. Non c'è lode possibile a Dio che non parta dalla contemplazione dei cieli. Quindi mi sembra che sia un messaggio, ecco, prima si diceva con il padre Dario qui presente, che Gesù, secondo un certo Pagazzi, parlava in parabole perché imparava ad apprendere in parabole, cioè conosceva in parabole. Vedeva, lui diceva prima, vedeva una bottiglia trasparente. Spiegalo tu che sei bravo. Dai.
Ma io ho già detto 150 volte.
No, bello.
Vai. Ma guarda un po' cosa succede. Niente. Ce lo siamo già detti 150 volte, come lui ha detto, potete, puoi dirlo tu, io potete dirlo voi, no? Appunto, Gesù, per noi questa è una bottiglia d'acqua che serve per bere, se no cosa me ne importa un oggetto, per lui è un appello etico. Appello etico vuol dire, questa bottiglia fa vedere quello che c'è dentro, quindi mi richiama a essere una persona trasparente. Quindi, ipoteticamente, con i farisei, Gesù avrebbe potuto dire, ma perché tu fariseo ti nascosto quello che hai dentro mentre una semplice bottiglia fa vedere quello che ha dentro? Ma adesso torniamo a Dolore.
Bene, quindi l'attenzione nei confronti della natura, e qui il libro del Corano è un libro ecologista ante litteram, nel senso che a parte ci sono interi capitoli nominati secondo nomi di elementi naturali, che ne so, la sura del ragno piuttosto che la sura della vacca e la sura dell'ape, eccetera eccetera, cioè c'è un'attenzione spasmodica ai segni che Dio ha sparso nella creazione. È interessante perché il termine arabo che dice segni, la parola segni in arabo, ayat, identifica sia i simboli naturali che i singoli versetti del Corano, quasi ad alludere a questa idea profondissima che abbiamo anche noi cristiani, che c'è una scrittura che anzitutto è la creazione e che il testo aiuta a leggere quei segni della creazione e viceversa. Quindi la creazione aiuta a leggere il libro e il libro aiuta a leggere la creazione. Ma c'è un rapporto biunivoco tra queste due realtà. Sono come i due pezzi di una stessa scrittura che hanno bisogno di essere letti in interlinea. E questo è veramente molto bello. Quindi il primo messaggio che volevo lanciare è proprio questo sguardo cosmologico che scandisce la preghiera. Ecco, questa cosa ce l'abbiamo anche noi cristiani, anzi forse per certi versi questo ha un po' influenzato anche la preghiera cristiana, perché i cinque momenti del giorno richiamano un po' la preghiera monastica, perché anche la preghiera monastica era scandita proprio in senso astronomico. Il primo momento è la prima dell'alba, al mezzogiorno, nel pomeriggio, al tramonto e la preghiera della sera. Poi ci sono delle preghiere per cosiddette supererogatorie, cioè delle preghiere che se uno non è tenuto necessariamente a fare, ma in altri determinati momenti può fare, per esempio anche nella notte, per cui c'è questa idea. Le condizioni della preghiera, ecco, questo è un altro capitolo importante. Cioè, di per sé a vedere la preghiera musulmana sembra sempre la stessa solfa. In realtà ci sono delle parole pronunciate ad alta voce, ci sono parole pronunciate nel segreto del proprio cuore, per cui noi esternamente vediamo soltanto delle prostrazioni, una serie di gesti. Sostanzialmente sono di tre tipi, c'è quattro tipi. C'è la posizione eretta, che poi cambia a seconda del maschio e della femmina, per cui la gestualità è differente. Di solito il maschio alza le mani un po' come noi, come il Padre Nostro, che anche qui è un gesto primordiale. Troviamo delle incisioni rupestri comune che già come dire, rappresentano l'uomo nella forma dell'orante, così simile anche alle rappresentazioni catacombali che troviamo a Roma, no? La posizione dell'orante come colui che apre proprio le braccia, che poi appunto per i cristiani diventa anche l'immagine della croce, no? Quell'amore orante per eccellenza, ecco. Poi le donne invece hanno la mano più verso il cuore, e poi c'è la posizione eretta con le braccia in questa posizione, con la mano destra sul braccio sinistro. In questa posizione c'è, come dire, il richiamo all'intenzione, c'è una sorta di preparazione alla preghiera dove uno raccoglie se stesso e le intenzioni della preghiera. Questo mi sembra un bel messaggio, perché anche in seminario, dove sono ancora nella serra i ragazzi, non sono ancora piantati nelle parrocchie, noi insistiamo tantissimo al cosiddetto ingresso nella preghiera. Nessuno lo fa, si sentono io per primo, perché molte volte ovviamente uno arriva all'ultimo momento alla preghiera, loro si sentono le scale che quasi crollano dai ragazzi in ritardo, che con la veste strascicata arrivano e cercano di inserirsi all'ultimo momento in cappella, no? Però quando uno non fa l'ingresso nella preghiera, si porta dietro non semplicemente l'affanno, ma anche il mondo da cui non si è staccato. E quindi è ovvio, molte volte alcune persone magari quando si confessano, mi confessano appunto questa difficoltà. No, mi spiace, ma io quando prego mi vengono in mente tutte le cose. E questo da una parte è anche una grazia, perché se uno non lasciasse andare tutto quello che ha, come dire, ha schiacciato la sua anima durante la giornata, tra tensioni, nel lavoro, nella famiglia, le frustrazioni, eccetera, eccetera, almeno il Signore almeno ci ascolta e ci lascia un po' andare, nel senso che possiamo un po' lasciare andare tutte le tensioni. Però, oltre a essere una grazia, qualche volta è anche un segno della nostra mancanza, cioè di una mancanza di attenzione nei confronti dell'incontro per eccellenza che dovremmo vivere. Cioè, se noi capiamo e siamo coscienti, affrettatevi alla preghiera, no? Se noi siamo veramente coscienti che quello è l'incontro più importante della nostra giornata, dovremmo prepararci. Cioè, se uno è innamorato, deve incontrarsi con la sua amata, il suo amato, freme un attimino, si immagina come dovrebbe essere quell'incontro tanto desiderato, no? Ecco, se uno è un po' innamorato di Dio, dovrebbe prepararsi a questo incontro, non semplicemente catapultarsi dentro. Perché altrimenti l'unica cosa che sente sono le sue tensioni o le sue fatiche o l'ansia o la fretta che l'ha portato lì, non veramente la parola di Dio. Quindi questa preghiera musulmana, che è molto semplice esternamente, in realtà è cadenzata da momenti rituali ben precisi che dicono un'intenzione che va dichiarata bene, si va raccolti nella preghiera, una consacrazione con cui tutte le volte si dice Allahu Akbar per preparazione, cioè Dio è più grande, Dio è più grande. Questa parola Dio è più grande, siamo abituati a vederla in bocca a chi si fa esplodere per far del male a tante persone. Mi ricordo in una delle prime immagini che hanno fatto vedere dopo il primo attacco americano nella seconda guerra del Golfo, avevano fatto vedere al telegiornale questa donna civile, purtroppo colpita nella sua famiglia, dalle bombe non troppo intelligenti degli americani, eh? E questa donna, nel preda alla disperazione, però urlava questa frase: Allahu Akbar. Ecco, se non è profonda spiritualità questa cosa, ditemelo voi che cos'è. Cioè, mi hanno distrutto la famiglia, mi hanno distrutto la casa, ma Dio comunque è più grande. E c'è gente che, ci sono milioni di persone che vanno avanti tutti i giorni nonostante questo disastro, perché ormai il Medio Oriente è una polveriera, è sempre stata una polveriera, ma in questo momento è un disastro totale. Vanno avanti con questa profonda spiritualità, a credere che comunque Dio è più grande. Più grande anche di queste bestialità che stanno vedendo concretamente nel loro mondo. Quindi queste sono cose comunque che ci spronano e ci emozionano per certi versi. Ecco, poi ci sono una serie di posizioni, vi dicevo la posizione retta, poi c'è la posizione in questo modo, dove vengono pronunciate altre parole, ma la vera e propria posizione che mi interessa ricordare è quella della prostrazione. Qui c'è un elemento simbolico, Perché? Perché vanno appoggiate, secondo la tradizione, 7 punti del proprio corpo, proprio per essere nella perfezione. E i punti del corpo sono le 2 punte dei piedi, le ginocchia e fa 4, i palmi delle mani, non i gomiti, ok? Che fa 6, giusto?
Sì.
Ho sbagliato.
Sì.
E giusto, no, è giusto. E la fronte col naso, sì, proprio così. Ovviamente perché? Perché non devi essere stravaccato, devi essere prostrato. Quindi devi essere nella posizione pronto per rialzarti e fare ancora una volta le prostrazioni. E un buon musulmano mostra anche in maniera molto orgogliosa qualche volta il famoso, secondo la tradizione ce l'aveva anche Muhammad, il famoso callo della fronte, che dice tutte le volte in cui ti sei prostrato e hai appoggiato la tua fronte. Allora, questo modo secondo me è altamente simbolico e dice una spiritualità che secondo me dovremmo riscoprire un attimino. Non peraltro, perché? Perché qui la traduzione della CEI, della Nuova Bibbia, quando parla di Gesù nel Getsemani, dice cadde a terra. La traduzione precedente, secondo me, era un po' più attenta, perché diceva si prostrò faccia a terra. Questa posizione non è una posizione solo dei musulmani, badate bene, perché molti cristiani anche in Oriente continuano a pregare in questo modo. I nostri liturgisti ci dicono che la preghiera del cristiano è stare in piedi, neanche in ginocchio, perché il cristiano è amico di Dio, vero? Ma in questo modo uno, secondo me, rischia di perdere il senso del timore di Dio. E a questo proposito vorrei leggervi un passaggio che padre Adalberto Piovano, che è tanto amico suo, immagino, Adalberto ha scritto proprio sul senso del timore di Dio. Secondo me è molto importante recuperare questa dimensione, perché qui Adalberto Piovano dice questa cosa: ci sono 2 atteggiamenti fondamentali che anche noi cristiani abbiamo nei confronti di Dio e sono altrettanto spuri, nel senso che non sono propriamente l'atteggiamento giusto. Da una parte c'è un essere talmente intimi con Dio, o almeno pensare di essere talmente intimi con Dio da sentirlo quasi alla pari, quasi come il Cristo hippie, no? Cioè uno di noi, fratello, cioè ci stai dentro, capito? Soprattutto un certo cristianesimo anni 70, se mi permettete di dire, chitarrina che grattugia il formaggio, e appunto Gesù, ci stai dentro, sei uno di noi. Ok, ma il senso della riverenza nei confronti di Dio, è vero che è Dio fatto uomo, ma è il Dio terribile che ha creato i cieli, quello lì, quello che si è incarnato. E l'incarnazione dovrebbe essere un salto mortale per la mente, pensare che Dio si è fatto piccolo e uomo in mezzo a noi, non è una cosa che tu puoi tenere in tasca come il portafoglio, è il mistero più grande di tutta la verità cristiana, che dovrebbe farci sobbalzare. E invece noi molte volte abbiamo un approccio, proprio in nome di questa idea che noi siamo amici di Dio, non siamo più servi, per riprendere un brano del Vangelo di Giovanni, giusto Giovanni? Sì. No, vi ho chiamato amici, non vi chiamo più servi. Ok, ma quella frase lì Gesù non è che la dice subito al primo incontro, è il frutto di un cammino. L'aspetto della servitù nei confronti di Dio invece è fondamentale in tantissime parabole, se vi ricordate bene. Per esempio la parabola del servo inutile, non solo il servo inutile, anche il servo che non serve e che invece è un servo infingardo, piuttosto che il servo che è cattivo con quello a cui deve fare un debito, eccetera, aveva un debito, eccetera, eccetera. Quindi l'immagine del servo è molto forte nel Vangelo per indicare che tipo di prospettiva dobbiamo avere nel rapporto con Dio. Il timore di Dio è una delle virtù che abbiamo dimenticato. E invece il mondo musulmano, questa idea dell'essere servo di Dio, di essere sottomesso alla sua volontà, è molto forte, tanto è vero che tantissime persone si chiamano Abdallah, Abdarrahman, Abdarrahim, eccetera, eccetera. Vuol dire servo del misericordioso, servo di Dio, servo. La parola Abd è un onore chiamarsi Abd per un musulmano. Io se sono servo di Dio mi vanto, non sono uno che sono uno schiavo e basta, chiaro? Dall'altra parte però, diceva Piovano, c'è un altro atteggiamento, che è quella della paura. Anche se noi trattiamo Dio un po' come se fosse, qualche volta purtroppo, appunto mi dicevo prima, lo trattiamo proprio male, come se fosse l'ultimo dei nostri pensieri, o qualche volta l'amicone, eccetera, eccetera. Ecco, in realtà dentro coviamo delle paure ataviche che sono molto forti, che ci impediscono di essere veramente liberi. Perché sappiamo che Dio governa la vita, governa il nostro tempo, governa il tempo dei nostri cari. E quindi nutriamo dentro di noi una sorta di sospetto nei confronti di Dio. Allora, da una parte c'è questo atteggiamento dell'amicone, dall'altra c'è però in profondità un qualche cosa di irrisolto che ci fa sentire Dio come un nemico o come qualcuno da cui avere paura, di cui avere paura. Allora, padre Adalberto dice la soluzione è riscoprire proprio il timore di Dio, che invece è una virtù. E si esprime in questa maniera, e ve lo leggo. Quando Mosè dice nell'Esodo voglio avvicinarmi, cioè voglio stare più vicino a Dio, cioè voglio farmelo amico, voglio conoscerlo, voglio vedere com'è fatto, in questo desiderio di Mosè di vedere e capire il senso di un evento che sfugge alla comprensione è nascosta una pretesa. È la pretesa di rinchiudere questa esperienza in noi come qualcosa che si conosce. Mosè vuole conquistare quel mistero che vede, ma esso richiede la paziente attesa di una rivelazione, di un volto, di una chiamata. Ecco allora l'invito di Dio a mantenere una distanza, a fare un passo indietro, a non superare un limite. Ecco, poi dopo noi diciamo, beh, ma però noi abbiamo Gesù, che è il Dio fatto uomo e quindi si è fatto, addirittura ha offerto il suo corpo per noi, no? Vero. Però Gesù stesso nel Getsemani ci ha mostrato qual è la forma massima d'amore e di donazione, la prostrazione a terra per fare la volontà del Padre. E noi non possiamo oltrepassare e bypassare questa spiritualità di assoluta dedizione alla volontà del Padre. Quindi se l'ha fatto Gesù, che è il Figlio di Dio, non possiamo essere da meno noi. Certo, lo facciamo in Gesù, quindi siamo figli nel Figlio, non siamo qualcuno qualsiasi, siamo più che amici, siamo suoi figli di Dio, però ci vuole riverenza, onora tuo padre e tua madre, a maggior ragione onora Dio. E allora si dice nell'Esodo non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi. E anche qui l'idea del togliersi le scarpe è molto presente nel mondo musulmano. Voi sapete che non si entra in moschea con le scarpe, perché la scarpa è ciò che è l'elemento più deteriore, nel senso che ha contatto con la terra. Se volete insultare qualcuno nel mondo musulmano, un po' come è successo col giornalista con Bush, dovete prendere una scarpa e tirarla dietro a una persona. Questo è il gesto più becero che potete fare. Quindi di fronte a Dio ci si toglie le scarpe. Nell'incontro con Dio non si deve mai dimenticare la sua alterità di Dio e la nostra inadeguatezza di fronte al Dio che si dona. Ecco perché bisogna avvicinarsi con umiltà. Quando si incontra Dio, bisogna attendere che sia Lui a chiamarci vicino. Mosè voleva avvicinarsi a Dio, c'era in lui stupore, desiderio di conoscenza, ma anche pretesa di conquistare il luogo in cui Dio abita. ma il luogo in cui Dio abita è santo, e quando ci si accosta ad un luogo santo, così si fa ancora in Oriente, ci si tolgono le scarpe, come chi si presenta a Dio in punta di piedi, in silenzio, non imponendo a Dio il proprio passo trionfale, ma lasciandosi ritmare, integrare dal passo di Dio. Ci si accosta a Dio a piedi nudi, rivestiti solo di quella nudità che è la nostra debolezza, la nostra incertezza. Solo allora la nostra fatica di camminare a piedi nudi sarà colmata da colui che si avvicinerà a noi, che si rivela come il Dio di mio padre, quel Dio che è simile al padre, che quando il figlio era ancora lontano lo vide, gli corse incontro, gli si gettò al collo e pieno di compassione lo baciò. Ecco, a me sembrano delle parole molto belle, toccanti, che dicono davvero l'atteggiamento che la sfida musulmana, comunque questo modo così ritmato, così attento anche alla fisicità e alla prostrazione, possano un po' richiamarci come a livello simbolico. Ecco, vado verso la conclusione, perché quanto tempo ho ancora? Ho già sorpassato un'ora. Finisco allora sul pellegrinaggio, se volete farmi delle domande. Invece l'ultima cosa la dico proprio sulla preghiera sufi, in modo particolare su questa pratica, che anche qui è nell'ambito orientale, è una sorta di troviamo diversi omologhi nell'ambito orientale, specialmente nel mondo esicastico del monachesimo greco. La cosiddetta pratica della preghiera di Gesù, quella che è raccontata nel libro del racconto del pellegrino russo, che vi consiglio vivamente, è una preghiera in realtà che troviamo in varie forme, anche nell'ebraismo e soprattutto nell'islam sufi, cioè queste forme monastiche. Se non sto a spiegarvi tutta la questione del sufismo, è complessissima. Però in cosa consiste? Voi sapete che la preghiera del pellegrino russo consiste in questa continua ripetizione di queste parole evangeliche: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. E si racconta in questo libro come sia una prassi in realtà difficilissima, un po' come pregare il rosario. Santa Teresina di Lisieux diceva che lei il rosario non riusciva a dirlo perché si addormentava. Quando ho letto quella pagina di Santa Teresa, ho detto: oh signor, meno male, almeno qualcuno mi capisce, perché io faccio proprio fatica a dire rosario. Adesso qualche non mi fa dire rosario, ma ho dovuto imparare a dire rosario dai musulmani, per certi versi. L'ho presa un po' larga, però dopo l'ho ripresa la mia strada cattolica. Nel senso che noi abbiamo sempre per anni e anni affidato al popolo di Dio il rosario come se fosse la preghiera dei semplici o dei poveri ciula, ecco, scusate anche. E in realtà è la preghiera più complessa ed è la preghiera più difficile da applicare. Perché? Perché chiede un'attenzione profonda non semplicemente alle parole che si dicono, ma anche al respiro, alla posizione del corpo, eccetera eccetera. Poi vabbè, il rosario ha tutta una sua complessità, che è l'abbinamento tra i misteri della vita di Gesù, le preghiere di Maria, il sentimento di Maria. Questo è tutto un po' un unicum. Ma diciamo che nel mondo musulmano questa preghiera mnemonica e di ripetizione, un po' come una sorta di mantra, consiste nella ripetizione continua, chiamata dhikr, che vuol dire fare memoria, del nome di Dio. La tradizione identifica, a partire da come Dio è chiamato, da alcuni epiteti, da alcuni aggettivi nel Corano, una serie di 99 nomi. Il centesimo è misterioso, rimane nascosto e anzi è cercato dai mistici come la fonte di tutta la conoscenza, no? Ecco, questi nomi vengono associati alla formula della testimonianza, cioè non c'è Dio al di fuori di Dio, e vengono ripetuti in base al cammino mistico che il maestro vuole far procedere al suo adepto, no? Per cui si affida ad uno studente sufi, cioè ad un adepto, un particolare nome di Dio da contemplare, perché questo nome diventi una potenza in sé, una potenza spirituale, una breccia aperta nel cuore e nella spiritualità di una persona. Allora, a me sembra che questa pratica della preghiera, che appunto ha degli addentellati sia nel mondo orientale ortodosso che nel mondo cattolico con la preghiera del rosario, ma ormai la preghiera di Gesù è diventata una prassi anche per alcuni di noi occidentali, sia veramente importantissima, perché è una preghiera del cuore. Una preghiera del cuore nel senso che da una parte dice che la preghiera è fatta, come vi dicevo prima, da una serie di atti che noi possiamo mettere in campo, possiamo performare, e bisogna sudare le sette camicie, perché rimanere attenti e svegli con questa cantilena è difficile. Ma dall'altra, a un certo punto, e qui sono le descrizioni dei mistici che un po' ci sorprendono, è come se Dio prendesse lui la palla, no? Al balzo, ed è come se uno si sentisse invaso dalla preghiera stessa che prende forma in sé, al di là della sua intenzione. È bello nel racconto dei pellegrini russi, del pellegrino russo, le descrizioni di questa persona che si sente quasi invasa, no? Dalla preghiera stessa che muove da sola la lingua. Ecco, descrizioni simili le troviamo nel mondo sufi, dove appunto è come se fosse un'energia che va imparata a gestire, calibrare, riconoscere e lasciare spazio nel proprio cuore. Questa preghiera del cuore può essere personale, ma ci sono anche dhikr fatti in comunità, e qui di solito c'è un maestro, uno sheikh, no? Che gestisce proprio la preghiera comunitaria, in modo che la preghiera comunitaria possa aiutare tutti a entrare in questa sorta di circolo mistico di preghiera. Qualche volta ci sono fenomeni anche parossistici, come estasi, no? Poi molte volte questa preghiera, soprattutto in Nord Africa, è associata alla musica, all'uso del tamburo un po' estatico, eccetera eccetera. Io ho preso parte ad una esperienza incredibile in Marocco, ad una conferenza sufi, e a un certo punto ero attorniato da tutte queste persone che usavano il bimbaccio, io non capivo molto di quello che dicevano, ma certamente è diventata una provocazione interessante, cioè sentire come la preghiera riuscisse a tirar fuori l'unità della persona umana, cioè il centro del pensiero, per cui il riferimento non una parola a caso, una parola che viene da una tradizione, da una rivelazione, con una logica, una filosofia dietro molto precisa, ma anche l'intera passione del cuore umano, che insieme si fondono in un sinodo, in una unità del tutto particolare. Ecco, penso e spero di essere stato abbastanza chiaro, però a me sembrava bello scandire il discorso sulla preghiera in questi termini, per farvi capire come questo è un mondo molto affascinante, che ha ancora tanto da dirci e ancora tanto da provocarci. Grazie.